Sei giorni prima della Pasqua, Gesù andò a Betania, dove si trovava Lazzaro, che egli aveva risuscitato dai morti. Questo inizio del capitolo 12 di Giovanni ci dice il nome di un altro luogo, la casa. La casa che prende anche la terminologia precisa di Betania, anche la casa è luogo dove Gesù conduce e abita per preparare la Pasqua. Ci apriamo all'ascolto, perché anche a questo livello non riusciremo a sottrarci all'impressione di una grande ricchezza, anche inaspettata. In particolare farei riferimento, affidandomi poi alla preghiera, ovviamente l'intero capitolo 11 di Giovanni, quello della resurrezione di Lazzaro, ma più ampiamente noi prenderemo spunti, evidentemente non entriamo in una lezione. Questo che ho letto poco fa, il suo incipit, Giovanni 12:1-8, e non vorrei trascurare, perché di fatto lo sentiamo profondamente connesso al testo notissimo di Luca 10:38-42, quello di Marta e Maria. Quindi, come abita la casa? E che cosa ci dice questo suo abitare la casa? Domanda che ci aiuta e che ci introduce ad una comprensione forse ancora più profonda, magari per tanti aspetti in attesa di questo cammino che stiamo insieme condividendo. Betania è, e qui mi riferisco al testo di Luca 10, è casa che dà spazio alla premura sollecita per Gesù, Marta, che si adopera in tutti i modi, ma anche evidenzia l'ascolto attento della parola Maria, che si mette ai piedi di Gesù e Gesù evidenzia la priorità. E la abita così, insieme. La casa la abita come spazio del dolore condiviso, perché la morte di Lazzaro lo conduce a questo titolo, in quel luogo di Betania, il dramma della morte che ha fatto irruzione. E allora Gesù ci va, lo condivide, implorando il dono della vita, il dono della fede, e con una umanità intensissima lo fa, nella commozione, nel pianto. Ancora l'ultimo testo, abita la casa consentendo che essa diventi lo spazio della gratitudine traboccante. 300 grammi di profumo di puro nardo, assai prezioso. non mette limite nel segno di un suo imminente congedo. Tre accenni, tre spunti, nella loro semplicità però dicono qualcosa per noi di profondamente significativo. Gesù le case le ha abitate, figlio dell'uomo non ha una pietra dove posare il capo. Nell'itineranza della sua missione sembrava proprio oramai averla smarrita. Chi è mia madre, chi sono i miei fratelli? Ma dentro il sapore e il profumo della casa Gesù lo porta con sé. Del resto, 30 anni, quegli incredibili 30 anni, di una lunghezza infinita, trascorsi a Nazaret, sono stati casa. Questo per me rimane l'enigma tra i più alti di tutto il mistero di Gesù. 30 anni di silenzio in un contesto totalmente marginale, senza nessuna connotazione significativa, se non quello dell'abitare una casa, dentro la sua famigliola. Forse c'è un apprendimento dell'umano a questo itinerario del tutto consueto che Gesù percorre. Ma poi l'entrare nelle case è frequente nei testi di Vangelo, o perché c'è un malato da guarire, la suocera di Simone, a volte addirittura diventa autoinvito. Zaccheo, scendi, oggi voglio venire a casa tua. Onora con una presenza, una qualcosa che era stato soltanto una curiosità in Zaccheo, quella di voler vedere questo profeta di Nazaret di cui tutti parlavano. Sembra non volersi fermare ad una curiosità. Il suo è il desiderio di un incontro, e quell'entrata in casa ci avrebbe regalato un'icona, pranza con i peccatori e i pubblicani, e ci avrebbe regalato delle parole davvero intensissime. Non sono venuto per i sani, ma per i malati. Passaggi di Vangelo, oppure quando ospitato da Simone il fariseo, che fiero di essere riuscito ad invitare il Signore e ad invitarlo e ad accoglierlo in casa, di fatto abita quel luogo con uno sguardo oltre, che va ben oltre la fierezza di Simone. È uno sguardo che coglie l'attesa, coglie l'amore, e allora anche i gesti e le forme totalmente sgraziate di questa donna peccatrice lui le restituisce alla dignità di gesti e di sguardi d'amore. tant'è che lo dice a Simone: tu che sei fariseo mi hai accolto, ma probabilmente talmente fiero d'essere riuscito a, lui che sapeva tutto non ha tenuto conto della ritualità consueta da dare all'ospite. Invece questa donna, dalla vita totalmente sbagliata, questa donna ha espresso gesti e desideri di amore. Ecco, anche questo a me pare un percorso che ci vuole in questo momento, ci avrebbe davvero preparato a quella che sarebbe poi diventata casa di sempre nella tradizione cristiana, la sala al piano superiore, quella dove avrebbe celebrato la Pasqua con i suoi discepoli. Ma è appunto questo avvicinarsi progressivo e questo entrare nelle case e abitarle, e tutto questo porta dentro di sé qualcosa di enormemente importante. In fondo, come ci accorgiamo che abitare una casa per Gesù è primariamente far sentire a casa colui che lo incontra, far sentire a casa. Come persona da sempre attesa, comunque desideroso di incontro, ospitale, e tutto questo diventa davvero qualcosa di bello e di indimenticabile. Spazio che connota veramente uno stile, un tratto, una capacità di familiarità. E questo diventa davvero per noi anche una modalità con cui davvero sostiamo. Ha voluto condurci anche nella casa per prepararci alla Pasqua. Io credo che sullo sfondo questa esperienza viva di Gesù visto e conosciuto così abbia poi in seguito aiutato Giovanni a focalizzare il senso dell'esperienza con Gesù come dimora. Sappiamo come il verbo dimorare diventi necessariamente primario, sintetico, nella relazione che Giovanni intuisce, fa propria. Davvero questo da che cosa è generato? Indubbiamente anche dall'aver visto così il Signore. È come di un incontro che ha bisogno poi di divenire casa, perché non è fugace, transitorio, è stabile. Perché poi le parole e gli affetti sono quelle vere e sinceri, perché le porte sono aperte, perché il clima di sobrietà fa sentire sempre spazio avvicinabile a chiunque. Tant'è che c'è sempre un posto pronto per l'ospite che sta alla porta e potrebbe bussare. Giovanni mi pare l'interprete più singolare e profondo che ha sentito che cosa mai avesse voluto significare quel dimorare in casa e quel guardare Gesù che la casa l'abita in questo modo. E agli infiniti senza casa di ieri e di oggi, gli infiniti senza casa. Un tratto come questo di Gesù è di insuperabile bellezza. È dove l'attenzione, la premura, la disponibilità consentono almeno di percepire cosa possa essere un sentirsi a casa, un entrare in una casa. Ecco, questo è un aspetto davvero importante e prezioso che mi sembra questo momento arricchisce di molto. È un invito a guadagnare casa con Gesù, andare verso Pasqua, attraversare questo luogo della casa, è sollecitazione a guadagnare l'insieme, il clima di senso che una casa porta con sé. Questa è parola davvero grande, ogni volta la sentiamo carica di senso e di profondità. E allora qui c'è anche una sollecitazione non piccola, quanto è diventata casa per noi, per ciascuno di noi, la relazione con il Signore. Per dirla con il linguaggio di Giovanni, quanto è diventata dimora la relazione con il Signore. E tutto questo ha davvero un sapore di bellezza e di freschezza. È una continua sollecitazione ad una intimità profonda, ad uno stare, perché quella Pasqua non può essere un momento fugace e transitorio. Ci avrebbe detto per questo, no? Il fate questo in memoria di me. Perché non si potrà stare senza questa casa. Parole davvero che ci raggiungono, ci fanno capire qualcosa delle dinamiche più profonde con cui il nostro camminare con Gesù, vedendo come Lui abita i luoghi dove ci conduce, ci lascia intravedere la posta in gioco, direi l'attesa sua nei nostri confronti. Quel maestro, dove abiti? Forse non sapremmo più dare una risposta, maestro, dove abiti? perché abbiamo imparato ad abitarlo, il Maestro. Siamo andati oltre la casa, siamo entrati in una relazione stabile e profonda. Il contrario del passare accanto di sfuggita, il contrario di un accostamento casuale, anzi addirittura lo spazio dove si possono anche esprimere i segni e i desideri più profondi. Su di uno di essi vorrei annotare qualcosa, ma perché poi la ripresa che Gesù stesso ne avrebbe fatto, e lo vedremo, connota questo gesto che sta nel racconto di Giovanni 12, quello che ho citato. Mi pare che davvero indichi ed esprima qualcosa che è tutt'altro che secondario. Qui fecero per lui una cena. Marta serviva, Lazzaro era uno dei commensali. Maria allora prese 300 grammi di profumo di puro nardo, assai prezioso, ne cosparsi i piedi di Gesù, poi li asciugò con i suoi capelli e tutta la casa si riempì dell'aroma di quel profumo. Sosto su questo gesto. È il gesto di uno spreco assolutamente esagerato. 300 grammi di profumo di puro nardo, assai prezioso. Ma il clima di casa consente questo. Consente anche i gesti di spreco, perché è troppo significativo e bello agli occhi di questa gente semplice vedere come lui abita la casa, come vi entra, come sta, come si pone accanto. E come avrebbe difeso, lo sappiamo, dalla provocazione subdola e ingannevole di Giuda, avrebbe difeso il gesto di questa donna, il gesto di Maria. E allora cominciano anche ad affacciarsi delle domande in noi preziose, che in questi giorni possono ritrovare anche un rimbalzo e una risonanza ulteriore. In qualche modo è questo andare insieme verso la Pasqua, attraverso luoghi come questi, quello della casa, quest'oggi, ci mette nell'animo anche l'esigenza di una restituzione, perché questi sono doni inimmaginabili, bellissimi, e la restituzione non può essere quella fatta a codice, quella misurata sui minimi della legalità. La restituzione deve assumere l'ampiezza tendenzialmente incontenibile di una gratitudine. E allora forse merita che ci si pensi anche di più a questo gesto di spreco. Che spreco mi sentirei di fare in occasione della Pasqua di Gesù. Che cosa mi sentirei di sprecare per Gesù che abita la nostra casa? Interrogativo non marginale. Sentiamo che entra come sollecitazione significativa nell'itinerario che ci è dato di condividere in questi giorni di grazia. E è come se fosse, da una parte, un parallelo andare della normalità delle situazioni, che c'è di più normale che entrare in una casa e abitarla, e insieme della percezione progressiva e crescente che quello che via via il Signore sta preparando per noi è veramente dono di incalcolabile bellezza. E allora non puoi stare nel livello della normalità, ti va stretto, non è adeguato. Hai davvero un po' con l'esigenza nella tua vita, nella vita del tuo ministero, in qualche modo di andare oltre, per dirla in maniera provocatoria, di esagerare, appunto, sprecando. Perché il Signore lo merita. Mi pare davvero che tutto questo sia uno spazio ulteriore e prezioso del nostro cammino. E vedere come le abita le case, vi entra e si lascia incontrare, sta e rimane. Davvero tutto questo è qualcosa di grande. Io non avevo mai fatto questo itinerario per entrare nelle dimensioni più vere della Pasqua, l'itinerario spirituale, teologico, l'itinerario anche quelli classici che sono indubbiamente di grande bellezza e valore, ma avverto che questo, che miscela la concretezza dei gesti semplici con la bellezza dei doni che Lui regala abitando i gesti semplici e i luoghi semplici, così ha una sua efficacia e pregnanza grande, capace davvero, credo, di far rimbalzare dentro anche suggestioni, prospettive. Uno dei compiti per i quali soffriamo, credo, tantissimo tutti, ruota molto oggi attorno alla parola casa, perché ce n'è un mucchio di gente che non ce l'ha, che ha paura di perderla, che teme di non ritrovarla più, che non è più capace di abitarla. E noi siamo a tu per tu con uomini e donne così, con giovani, così. E allora la meditazione di oggi comunque ci potrebbe dire e dare qualcosa di veramente grande, anche perché è connaturale in un pastore l'intento di far sentire l'ovile come tuo, è come una casa. È connaturale. E a volte il nostro cruccio più grande è di non riuscire a vedere come farcela, come muoverci in questa direzione. Ma avvertiamo quanto è provvidenziale questo sguardo ospitale di Gesù che dà casa a tutti per il suo modo di porsi. E allora sono tante le riflessioni che potrebbero nascere e da qui svilupparsi. È il tempo della preghiera, il tempo dell'adorazione, per questo sono particolarmente favorevoli e provvidenziali. Anche la casa è un luogo dove Gesù ci educa a preparare la Pasqua. E allora, in questo modo, sempre più ci avviciniamo a quei passaggi che saranno i luoghi definitivi, ma hanno dentro frammenti di tutti quelli già visti come luoghi, perché la bellezza dei luoghi definitivi, quella della stanza al piano superiore in particolare, è anche legata alla successione di questi passi che stiamo insieme vivendo. E noi ci sia dentro tutti in tutto questo, perché il nostro ministero si gioca molto a questo livello. E tra l'altro abbiamo da una parte una sensazione di grande dispersione della nostra vita, chiamata a passare da una situazione ad un'altra, da un incontro ad un altro, da una casa ad un'altra, con la percezione, magari come vorrei augurarla a ciascuno, che qui, a questo livello, possiamo trovare il tracciato più unificante della vita. Passando progressivamente dall'interno, da un senso di dispersione ad una crescente percezione di unità. Sono tutti frammenti di Pasqua, anche Gesù li ha abitati. Forse è dato anche a noi di abitarli e di abitarli così. Anche oggi la preghiera diventi davvero bella, pacata. Abbiamo un contesto bellissimo, sono le settimane più belle di tutto l'anno, estate compresa, che abbiamo lasciato alle spalle, e questo magari ci aiuta a vivere con maggiore gratitudine quello che il silenzio, la preghiera, l'ascolto, la riflessione di queste ore ci regalano e ci mettono tra mano. Comunque, abitare la casa come passaggio per imparare la Pasqua, questo mi sembra provocazione bella, francamente provvidenziale, ha anche una sua cornice indubitabile di freschezza e di familiarità. Buona preghiera allora a tutti, anche stasera il nostro consueto orario, io ci sono e non spaventatevi più di tanto. Sì, faccio un po' fatica, ma mi pare da quest'oggi che vada un po' meglio, quindi se qualcuno desidera parlare o un momento di scambio o una riconciliazione, non si faccia davvero problemi. Buona preghiera a tutti.